amici di A Spasso nel Tempo, bentornati. Diamo il benvenuto al professor Pasquino. Professore, intanto grazie per la sua disponibilità e per condividere il suo tempo con noi.
Grazie a voi, a me fa molto piacere predicare politica, buona politica, e quindi colgo tutte le occasioni, questa mi pare buona.
Professore, è proprio di politica, ovviamente, che volevo parlare con lei. Partendo da un articolo del manifesto che mi ha incuriosito molto, a firma di Maurizio Volpi, che a sua volta cita Ferraioli, in cui vengono evidenziate alcune anomalie costituzionali di questa crisi. Ferraioli, ad esempio, fa notare che crisi non è, in quanto il governo aveva ottenuto, anche se con una maggioranza comunque risicata, la fiducia da due rami del Parlamento e neanche un voto contrario, ad esempio sulla questione giustizia. Avrebbe voluto dire dimissioni immediate. Quindi diciamo che secondo Ferraioli le dimissioni di Conte sono un atto politico. Anche durante il mandato esplorativo di Fico, nota Volpi, in assenza ancora di un presidente incaricato, i partiti non si sono limitati a parlare solamente di programmi, ma anche di ministri. E anche la scelta di Draghi, che sicuramente è stata ben ponderata dal Presidente della Repubblica, comunque non è stata preceduta dalle consultazioni con le forze parlamentari. Ci aiuti meglio a capire questa crisi, se così può essere definita, cosa è successo e cosa accadrà nelle prossime ore?
Allora, cosa è successo? Sono in grado di spiegarlo, forse di interpretarlo, perché la situazione era comunque complessa. Che cosa accadrà? Sono delle previsioni che poi debbono essere messe a confronto con la realtà. È successo che qualcuno ha temuto che la maggioranza risicata del Senato preludesse a un non funzionamento del governo Conte, e soprattutto preludesse a un voto contrario su una tematica importante, che era quella della giustizia, e che avrebbe prodotto qualche sconquasso. Dopodiché ho avuto l'impressione, però queste sono impressioni che possono essere valutate anche diversamente, che il Presidente della Repubblica abbia fatto presente a Conte la difficoltà in cui si sarebbe trovato al Senato, e che gli abbia suggerito o comunque si sia dimostrato disponibile ad accettarne le dimissioni, dicendo se si dimette, caro Presidente del Consiglio, io poi potrò anche ridarle un incarico, ma se viene sconfitto non potrò ridarle l'incarico. E Conte ha valutato evidentemente i pro e i contro e ha deciso che preferiva dimettersi pensando che avrebbe avuto un reincarico. Secondo me il reincarico era possibile, cioè una volta visto che la commissione guidata da Fico non giungeva ad una conclusione, come dire, soddisfacente, allora il Presidente della Repubblica avrebbe potuto dire a Conte: vada in Parlamento e verifichi se davvero ha una maggioranza. Invece il Presidente della Repubblica ha preferito, ma questa valutazione sta certamente nei suoi poteri presidenziali, ha preferito assegnare l'incarico a Draghi, sull'onda naturalmente evidentemente di una campagna di stampa che durava oramai da mesi e anche probabilmente attraverso il suggerimento di alcuni dei leader dei vari partiti consultati. E sappiamo, e sta circolando sulla rete in maniera abbastanza ampia, di incontri non smentiti tra Draghi e Renzi, che sono cominciati addirittura all'inizio di gennaio. Il Presidente della Repubblica ha deciso, è nei suoi poteri, di incaricare Mario Draghi e di dargli questo incarico, come dire, in misura molto ampia, senza porre dei paletti, tranne quello dell'alto profilo politico che dovrebbe avere il prossimo governo. Questo stava nei suoi poteri, ma poteva altresì decidere di rinviare Conte alle Camere e di vedere se aveva la fiducia. Questo è, come dire, è una decisione che secondo me ha dei margini di discrezionalità, ma anche di controvertibilità.
Professore, lei che idea si è fatto però su questa crisi? È stata Una mossa saggia era necessaria per riformare il governo con una maggioranza più ampia, oppure è stato incosciente?
No, non era indispensabile. Se sia necessaria e utile lo vedremo quando vedremo il prossimo governo. Io ho variamente scritto dicendo che non si fa così, cioè che bisogna partire dai programmi e dalle priorità e poi individuare le persone che possono tradurre questi programmi, se sono sufficientemente condivisi, in decisioni pubbliche che passino attraverso. In decisioni politiche che passino attraverso il Parlamento. Quindi purtroppo tutto questo lo valuteremo prossimamente, fermo restando naturalmente, perché questo è un punto rilevante, che Draghi ha certamente grandi competenze, ha un prestigio, una fama meritatamente acquisite a livello europeo, quindi gode di credibilità a livello europeo, ma attenzione, gode di credibilità in quanto presidente della Banca Centrale Europea, cioè ex presidente. Io le sue competenze politiche non le conosco e penso che Draghi accenderebbe un leggero sorriso sul punto. Mi auguro che abbia intorno a sé persone che hanno queste competenze politiche, perché dare vita a un governo e poi farlo funzionare è un'operazione certamente altamente politica. E vedo adesso troppa ipocrisia da parte dei dirigenti di partiti che si buttano a sostenere Draghi. No, non è così che si fa. Draghi deve preparare un programma e sulla base di quel programma i dirigenti dei partiti esprimono le loro opinioni, anche i loro dissensi, le loro critiche, cercano di contribuirvi e poi se c'è una base solida che produca una maggioranza parlamentare, si va in Parlamento. Temo che siano saltate le procedure in maniera esagerata, in maniera non del tutto spiegabile e quindi che ci sia una sorta di sostegno ampio di facciata e poi vedremo cosa succederà nel Parlamento italiano.
Lei ha anticipato uno dei temi che volevo affrontare, no? Infatti, ieri nel suo programma è uscita qualche agenzia, pone l'accento sull'importanza di portare a termine la campagna di vaccinazione, consentire un regolare e sicuro svolgimento delle lezioni, magari con un prolungamento della scuola anche a giugno per i recuperi, rilanciare l'economia lavorando al recovery. E parla anche di tre riforme: giustizia civile, fisco e pubblica amministrazione. Lei pensa che sia possibile in un Parlamento composto da forze politiche di così diverso orientamento, sia possibile affrontare un tale programma che a tutto lascia pensare, meno che ad un governo di breve durata, ma soprattutto, un po' maliziosamente le chiedo, possibile che adesso sono diventati tutti responsabili?
No, non sono diventati tutti responsabili e dimostreranno naturalmente un buon livello di irresponsabilità quando verranno chiamati a decidere. Però devo notare che tutti i temi che lei ha indicato, che sono quelli che vengono fuori in questo dibattito, non ancora accertati, perché alcune cose, poche cose le ha dette il Presidente del Consiglio in carica, no, ma altre no, c'erano già nell'agenda del Presidente Governo. Qui si tratta di vedere da un lato davvero quali sono le priorità e dall'altro come verranno congegnate le risposte, perché i titoli li sappiamo tutti, bisogna riformare la giustizia civile, certo, e come lo si fa? Bisogna combattere la pandemia, certo, e come lo si fa? Bisogna continuare le scuole, abbiamo già discusso anche con gli insegnanti, con i docenti, perché senza il loro accoglimento di questa richiesta sarà molto difficile fare funzionare le scuole. Quindi si aprono tutta una serie di problemi che sono da un lato di specificazione con grande chiarezza delle decisioni e delle conseguenze di quelle decisioni e poi naturalmente dire anche in che modo tutto questo verrà attuato. Bisogna riformare la burocrazia. De Gaulle direbbe vast program, nel senso che nessuno sa bene da che parte cominciare, almeno io non lo so, però dovrebbe essere il Presidente del Consiglio o eventualmente il suo ministro o la sua ministra relativa alla riforma della burocrazia. Quindi siamo, come dire, in una situazione in cui mancano troppi elementi per poter valutare. Immagino che questi elementi dovranno essere scritti nel programma e verranno enunciati dal Presidente del Consiglio nel suo discorso, mi pare, prima al Senato e poi alla Camera.
Senta, professore, si è parlato anche di un esecutivo o solo tecnico o misto. Lei cosa si sentirebbe di consigliare al presidente incaricato Draghi? E soprattutto come cambia con Draghi il peso dell'Italia in Europa?
Più facile la seconda domanda e quindi rispondo subito. Con Draghi abbiamo un'apertura di credito notevole. Peraltro anche Conte godeva di prestigio, era riuscito a ottenere una massa di miliardi di euro insperati e in un certo senso persino inspiegabili. Aveva acquisito credibilità, cioè gli europei, in questo caso i capi degli altri governi, pensavano che l'Italia dovesse e sapesse utilizzare al meglio i molti miliardi che ci sono stati concessi. Ricordo 209, di cui 80 sotto forma di sussidi, cioè che non debbono essere restituiti, ma debbono essere spesi secondo le direttive che la Commissione aveva detto nelle sei grandi aree della Commissione, spesi in tempi decenti e con su programmi che guardino al futuro, perché qui l'accento è Next Generation EU. Allora, tutto il discorso relativo al governo tecnico e così via, deve essere riformulato, perché sento che ci sono i saccenti che dicono qualsiasi governo è politico. Sì, però la sua composizione fa una differenza naturalmente. Il governo è politico, e tra l'altro gli aggettivi esulano tutti dalla Costituzione, dove per la Costituzione governo è quello che ha la fiducia delle due Camere, articolo 94, e non c'è nessun aggettivo. Dopodiché la composizione fa una differenza. Cosa vuol dire governo politico? Vuol dire sostanzialmente governo partitico. Ci sono uomini e donne di partito, qualcuno potrebbe dire di area, che mi trovo abbastanza buffo, di partito. I governi italiani sono stati nella loro stragrande maggioranza governi fatti da uomini e donne di partito. Governi di partito è il termine che viene utilizzato in Europa occidentale da tempo immemorabile. E questo certamente non potrà essere un governo di partito, perché è chiaro che tutti si aspettano che il Presidente del Consiglio, a cominciare da lui, che non è un uomo di partito, nomini dei ministri che non siano di partito. Quindi la differenza è tra uomini e donne che vengono dal mondo delle professioni del più vario genere, poi si può discutere di questo, e uomini e donne invece che vengono dal mondo dei partiti. Resta da vedere dove sta l'equilibrio. E resta da vedere naturalmente quali ministeri vengono aggiudicati agli uni agli altri. Io ho l'impressione che ci siano dei ministeri che sono fortemente politici, ai quali non può non esserci un uomo o una donna di partito. E ci sono dei ministeri, diciamo così, più tecnici nei quali si può benissimo fare spazio a grandi personalità. Che poi esistano queste grandi personalità, non lo so. Vedo persone che hanno notevole popolarità e il cui nome continua ad apparire sui vari giornali, però questo di per sé non significa che siano capaci di fare funzionare un ministero.
Ad esempio, io trovo abbastanza complicato che non possa essere riconfermato un Gualtieri se il governo Draghi decidesse poi di comunque continuare per quanto riguarda le proposte per il recovery sulla falsariga del governo Conte.
Io sono perfettamente d'accordo con lei perché ritengo che Gualtieri sia un buon ministro. Gualtieri ha un'esperienza europea notevole in quanto europarlamentare per più legislature. Gualtieri è credibile a livello europeo. Credo anche che Gualtieri abbia un ottimo rapporto con il commissario italiano, che incidentalmente Gentiloni è commissario dell'economia. E quindi troverei curiosa la sua sostituzione con un altro ministro, sicuramente curiosa e credo anche, direi, criticabile. Se però Draghi ritiene che quel ministero è talmente importante che lo tiene lui, potrebbe fare il Presidente del Consiglio e al tempo stesso essere il ministro, come si dice, ad interim dell'economia. Dopodiché, però, io subito solleverei l'interrogativo se si possono fare, se si può agire in maniera coerente e con sufficiente tempo ed energie per ricoprire una carica così importante come quella della Presidenza del Consiglio, unitamente a quella del Ministro dell'Economia. Vediamo, però la sostituzione di Gualtieri con un altro ministro mi parebbe leggermente, come dire, fuori luogo.
Professore, si è parlato anche di un ipotetico conte leader di un centro-sinistra del futuro. Oggi è uscita la notizia che probabilmente concorrerà alle suppletive in Toscana. E sembra strano che comunque uscendo anche da un accordo con il PD possa concorrere comunque in una regione storicamente rossa dove il PD è molto forte senza un appoggio del PD. Secondo lei è possibile questa nuova coalizione, diciamo, del futuro a guida Conte, dove convergano tanto il Movimento 5 Stelle, tanto alcune delle forze di sinistra e soprattutto dell'ipotesi Conte al Quirinale? Perché si è parlato anche di questo. Ricordiamo che il prossimo anno ci saranno le elezioni del Presidente della Repubblica. Lei ce lo vede?
Allora, dei destini personali ovviamente ciascuno decide secondo le sue preferenze. Conte ci aveva detto que che questa sarebbe stata la sua ultima esperienza al governo. Si è interrotto un po' prematuramente e quindi io penso che sia lecito che lui decida in qualche modo di continuare a stare in politica e a fare politica. Va benissimo se vuole fare il parlamentare di quel collegio in Toscana che fu di Padoan, va benissimo. Credo che naturalmente dovrebbe avere l'appoggio non solo delle 5 Stelle, ma certamente anche del PD. Potrebbe anche prefigurare una coalizione prossimo Ventura che abbiamo già visto, ma in questo caso sarebbe maggiormente, come dire, segnalata dalla presenza dell'ex Presidente del Consiglio a capo in una circoscrizione nella quale ottiene i voti di entrambi i partiti, che significa naturalmente che il PD non presenta nessun candidato in quel collegio. Dopodiché io non posso non pensare che Conte sarebbe anche un buon candidato alla Presidenza della Repubblica. Questo naturalmente è praticabile e possibile. Sento peraltro che c'è un affollamento di autocandidature di coloro che stanno parlando molto sui giornali, che si presentano come persone che stanno un po' al di sopra delle parti, che addirittura vengono da entrambe le parti, perché le parti non sono scomparse, il centrodestra è ancora centrodestra con tutte le sue divisioni e l'alleanza 5 Stelle PD c'è ancora, anche con delle tensioni all'interno. Quindi non posso precludere questo, però sento, e certamente ha sentito anche lei, che qualcuno dice che il candidato naturale al Quirinale è Mario Draghi, che a questo punto mi pare un'operazione leggermente complessa, la parola che mi viene in mente è una stupidata, un'operazione leggermente complessa perché avremo dunque un governo a termine, Mario Draghi cesserà di fare il Presidente del Consiglio tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2022 e avremo dunque immediatamente il problema di fare un altro governo. Cioè la situazione italiana è ingarbugliata, qualcuno però la ingarbuglia ad arte ancora di più.
Professore, la lascio con un'ultima domanda, no? Che più che una domanda vuole essere anche un invito. Proprio pochi giorni fa ho avuto come ospite il professor Domenico De Masi e ha ipotizzato, come dicevamo prima, che il recovery di Draghi non potrà poi essere così diverso da quello di Conte. E ci siamo ripromessi di realizzare una puntata dedicata a questo tema, non appena si conosceranno i dettagli. Abbiamo già parlato di cosa ne pensa e io la ringrazio per aver condiviso il suo tempo con noi e soprattutto sarebbe interessante, compatibilmente con il suo tempo e la sua voglia di condividerlo con noi, magari realizzare, non appena saranno possibili ulteriori dettagli, una puntata a tema proprio anche con lei del professor De Masi.
Sì, io sono disponibile, sono in linea di massima d'accordo, non sarà in nessun modo facile per Draghi innovare più di tanto su quello che c'era nelle proposte e nella programmazione degli interventi ad opera di Conte, sarebbe utile poi vedere concretamente, quindi fare un paragone con i due testi a fronte, credo che sarebbe non soltanto importante ma anche molto utile. E dipende naturalmente dalle priorità e forse anche dipende da quanti fondi Conte voleva dedicare ad alcune attività e Draghi ne dedicherà ad altre. Qui la differenza sembra essere, così dicono, io non sono in grado di giudicare a questo punto, che Draghi farà soltanto quello che lui chiama il debito buono, cioè per investimenti rivolti al futuro, con particolare attenzione ai giovani e quindi a tutto quello che riguarda i giovani, mentre il governo Conte aveva distribuito anche molti fondi a pioggia e quindi è un debito non buono, nel senso che peraltro serviva a centinaia di migliaia di italiani a sopravvivere, ma non portava qualche cosa nella direzione del futuro, anche se io credo che la sopravvivenza sia il primo passaggio per poter guardare al futuro. Sono disponibile, vorrei anche annunciare a chi ci ascolta che nel frattempo sta uscendo un mio libro che si intitola Libertà inutile, profilo ideologico dell'Italia repubblicana, pubblicato dalla UTET, dove ci sono alcune di queste tematiche, cioè della costruzione dei governi e soprattutto delle idee che devono stare a base di una politica decente che abbiamo avuto in questo paese con alti e bassi. E che e in questo momento non è necessariamente che siamo nella fase più bassa, siamo in una fase in cui dobbiamo scegliere quale direzione prendere e non abbiamo avuto le capacità di farlo fino adesso. Vediamo se Draghi è in grado di indirizzarci in quella direzione. Però senza politici, senza gli uomini e donne che in qualche modo hanno dei voti e quindi rappresentano altri i loro cittadini, non andremo in realtà, non dirò da nessuna parte, non andremo avanti, cioè ci troveremo di nuovo in una situazione, qualcuno ha definito quella di Conte una situazione della palude, ecco la palude è ancora qui, per uscirne bisogna essere più bravi che non semplicemente tirarsi su.